Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amiche ed amici di Radio Tua, bentornati a Punto Biancorosso, la seconda puntata sia settimanale che dell'anno, della stagione nuova 2014-2015 della vostra trasmissione sportiva preferita, l'unica che parla 5 giorni alla settimana e poi dopo ovviamente la partita la domenica dell'Ancona 1905. Buonasera da Claudio Marconi
e da Luca Provinciali.
Un saluto anche al nostro carissimo editore in regia Stefano Fera. Buonasera Stefano.
Buonasera, buonasera. Ricordiamo subito i punti di contatto perché dopo tutto questo fermo, tipo il fermo pesca che c'è in questo periodo, magari qualcuno lo ha perso, ma sono anche in tanti coloro che si sono avvicinati ultimamente sulle nostre frequenze per la nostra Ancona, quelli che avevano preso un periodo così di sosta perché la categoria non li confaceva. Ecco, diciamo così, siamo buoni, siamo all'inizio della stagione, siamo buoni. Allora, per tutti quanti, a voi i punti di contatto.
Punti di contatto che sono appunto i soliti, la linea SMS, il 334 35 20 488, per pensieri invece più corposi e prolissi, diciamo così, c'è la mail, la diretta @radiotua.it. Siamo attivi anche su Facebook, quindi potete anche scriverci in bacheca, leggeremo prontamente i vostri messaggi. Siamo fruibili anche, oltre che sull'FM, anche con lo streaming video dal sito www.radiotua.com, quindi ci sono più scelte, come sempre.
Streaming audio e streaming video, esatto. Ricordiamolo. Com'è stare dall'altra parte, invece di mandargli il messaggio al 334 35 20 488?
Ho avuto un assaggio lo scorso anno, però talmente breve che è come un nuovo esordio, quindi è molto strano e bellissimo, insomma.
Come ogni martedì dell'anno scorso, anche quest'anno si rinnova l'appuntamento del secondo giorno della settimana. Sarà ospite con noi tra pochi minuti Giovanni Cornacchini. Io credo che avremo tanto da parlare con Cornacchini dopo la brutta sconfitta di Ascoli. Si parte domenica, si dovrebbe partire, poi avremo anche qualche piccola novità per quanto riguarda il campionato. Si dovrebbe partire appunto con la stagione di Lega Pro domenica in casa, ore 14:30, mi raccomando, 14:30 con il Savona. Nel frattempo appunto è uscita la designazione arbitrale di Ancona Savona, l'arbitro sarà il signor Pier Antonio Perotti di Legnano, coadiuvato dai signori Dal Borgo e Bertasi. Ci sono, come sapete, lo spezzatino. Io vi rammento la giornata del girone B della Lega Pro con i giorni in cui si giocano le partite, state attenti: L'Aquila Gubbio sabato alle ore 14:30, Lucchese Sant'Arcangelo sabato alle ore 15, Teramo Pisa sabato alle ore 16, San Marino Prato sabato alle ore 19:30, Tutto Cuoio Carrarese sabato alle ore 17. Poi Ancona Savona, ovviamente, domenica ore 14:30. Grosseto Pro Piacenza, domenica alle ore 12:30. Pistoiese Ascoli, domenica ore 16. Spal Pontedera, domenica ore 18. E si chiude lunedì in posticipo alle ore 20:45 con il derby Forlì Reggiana. La prima partita che si giocherà di questi, si dovrebbe giocare di questa prima giornata del campionato di Lega Pro, si dovrebbe giocare venerdì alle ore 19:30 ed è Matera Paganese del girone C. Perché vi dico dovrebbe? Ne riparleremo poi nella seconda parte del nostro programma quando sarà ospite il nostro collega e amico Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, perché comunque è tutto ancora un po' così sul chi va là per il ripescaggio che ci dovrebbe essere, anzi la riammissione al campionato di Serie B. Se ne saprà soltanto ormai credo giovedì, perché la federazione ha già deciso in base ai propri criteri chi dovrà essere ripescato, poi vi dirò chi ha fatto domanda. Non pubblicherà probabilmente la sua decisione in attesa del ricorso del Novara all'alta corte del CONI, ricorso del Novara per bloccare tutti i campionati. Ieri il caro Mario Macalli ci aveva detto che i campionati sarebbero comunque partiti, ho già un po' cambiato idea dicendo che probabilmente potrebbero esserci dei rinvii sulle squadre, delle squadre coinvolte nel ripescaggio. Chi sono queste squadre che hanno fatto domanda? Qualcuna che non può in teoria nemmeno provare a fare la domanda, perché Novara, Reggina e Lecce, coinvolte nel calcio scommesse negli anni scorsi, non possono essere ripescate, ma hanno comunque fatto domanda. L'ha fatto domanda anche il Vicenza, ripescato, anzi riammesso proprio 2 anni fa, quindi in teoria neanche il Vicenza potrebbe usufruire di questo ripescaggio. Le altre squadre che hanno fatto domanda sono Pisa, Catanzaro, Benevento, Como, Gubbio, Salernitana e addirittura il Matera, squadra neopromossa in Lega Pro dopo aver vinto la Serie D l'anno scorso. Bel casino, eh?
Sì, ci provano tutti ormai a fare richiesta, ma come hai detto tu, chi è coinvolto nel calcio scommesse è escluso a priori, quindi è stato chiaro Macalli, no?
Sì, anche se poi dopo quello che dice Macalli, sì, soprattutto con le iscrizioni, no, sugli stadi, a norma non a norma, opinale, lascia un po' il tempo che trova, caro Stefano. No?
Ci siamo capiti guardandoci in faccia, perché una delle affermazioni era: non ci sarà, saremo intransigenti quest'anno, esatto, assolutamente gli stadi dovranno essere a norma. E poi spuntano invece
società porte chiuse,
società sportive che o giocano da altre parti oppure, ecco, come hai detto tu, stadio a porte chiuse. Insomma, qualche incongruenza ogni tanto si nota.
Comunque ne parleremo con Massimo Bocucci nella seconda parte del nostro programma, tutta dedicata al caos campionati, però parliamo subito della nostra Ancona. E per parlare subito della nostra Ancona è arrivato un messaggio, Luca, che ti prego di leggere.
Sì, c'è una mezza imprecazione. Perché non apre la prevendita? Dopo si lamentano.
Allora, siamo in attesa di un comunicato ufficiale dell'Ancona che dovrebbe uscire a minuti sul sito, per l'appunto, ancona1905.it, sulla prevendita dei biglietti. E quindi attendiamo. Nel frattempo però possiamo dire dove si possono abbonare, no? I nostri ascoltatori.
Ancona Point, presso la sede nel Dorico e anche le 3 filiali del Banca del Centro Cooperativo, no? In via Maestri del Lavoro, in via Rismondo
e in via Magini.
In via Magini, esatto, quindi c'è questa scelta multipla, diciamo.
E se non si vuole fare l'abbonamento, c'è anche la possibilità
del voucher,
perché l'abbonamento obbliga a fare
la tessera del tifoso.
Bravo.
La supporter card.
Esatto, la supporter card, non la tessera del tifoso. Volendo fare il voucher si può acquistare nella stessa identica maniera, nei stessi identici punti dell'abbonamento. I 2 voucher sono divisi per gironi: il girone d'andata 80 euro per la curva e il girone di ritorno 60 euro. Parliamo sempre di curva, però cosa succede ogni volta?
Succede che verrà rilasciato, credo, un modulo, un foglio che poi dovrà essere cambiato, diciamo così, col biglietto di volta in volta. C'è da dire, Claudio, che gli ascoltatori già lo sanno, il costo complessivo in pratica è lo stesso che si dovrà affrontare facendo l'abbonamento.
Più, no? La tessera del tifoso, esatto, assolutamente, assolutamente sì. Chiaramente la tessera del tifoso o supporter card può essere acquistata a prescindere da, certo, voler fare l'abbonamento, perché in teoria, anzi in pratica, è la legge, serve per andare in trasferta, anche se, come vi ho detto ieri, c'è questo percorso di fidelizzazione intrapreso dall'Ancona su richiesta di Sosteniamo l'Ancona, che dovrebbe portare alle trasferte libere sin da Reggio Emilia. Attendiamo però
fiduciosi
questo via libera. Nel frattempo abbiamo collegato con noi il primo ospite di questa serata. Ritroviamo con piacere, dopo la cavalcata trionfale dell'anno scorso, Giovanni Cornacchini. Ciao Giovanni. Mi sa che però già l'abbiamo perso. Giovanni, ci sei?
Qualcosa si sente, ma
forse ci sono problemi di collegamento, non sappiamo. Giovanni?
Qualche rumore.
Non ci sente evidentemente Giovanni, questo è chiaro. Io possiamo nel frattempo chiudere quel discorso biglietti. In questo momento non è ancora aperta la prevendita, come ci dice il nostro radioascoltatore. Ricordiamo i punti: oltre a Ancona Point c'è lo Stadio Dorico e la tabaccheria di Via Torresi, angolo Via Gigli. Si risparmia 2 euro sulla prevendita fino a 48 ore prima dell'inizio della partita, quindi in questo caso fino a venerdì alle ore 19. Ce l'abbiamo, dicevo, dopo la cavalcata trionfale l'anno scorso, torna con noi Giovanni Cornacchini. Ciao Giovanni.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao mister.
Ciao, ciao.
Come stai nel frattempo? Come è passato l'estate? Come è passato l'estate, le vacanze?
No, bene, tutto a posto, sono carico.
Siamo carichi per questa nuova stagione, che sarà più difficile dell'anno scorso.
Beh, sarà più complicata, sì. Adesso, se è più difficile non lo so, ma è complicata.
Senti, facciamo un piccolo passo indietro, ne voglio parlare il meno possibile della partita di Ascoli, però siamo costretti. Tu avevi avvisato fondamentalmente alla vigilia che sarebbe stata una partita molto difficile, forse neanche tu ti attendevi così difficile, no? Che l'Ascoli fondamentalmente, purtroppo, fino al 65esimo ci ha fatto davvero male, poi l'Ancona piano piano ha preso campo. Tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte?
No, ma io, guarda, sono sereno, cioè nel senso che la partita purtroppo non è stata sicuramente positiva, ma anche se ci sono state le cose importanti lo stesso. Io non volevo giocare in questa maniera qui, quindi, perché sapevo della forza dell'Ascoli, e volevo giocare in maniera diversa. Purtroppo c'è stato un discorso a Moretti, che ha avuto un problema alla caviglia. Mercoledì, lo scherzo, Arcuri non c'era da fuori, quindi sono andato a giocare in una maniera che probabilmente non ci tornerei a giocare, ma lo sapevo che dei rischi quali fossero. Però vedi, siccome ancora una partita di Coppa Italia, uno prova anche delle cose che potevano poi servire durante il campionato. Però sono convinto e sono sicuro che quando si tornerà a giocare con l'Ascoli, 5 gol non si prendono assolutamente.
Ce lo auguriamo, insomma.
Sì, no, ma sono convinto.
Ciao mister Luca Provinciali.
Ciao.
L'osservazione che volevo fare è questa. Claudio giustamente diceva che quest'anno sarà più difficile il campionato, nel senso che il valore tecnico delle squadre è molto superiore di quello della Serie D. È vero però che se l'anno scorso eravamo costretti a vincere sempre, soprattutto l'atteggiamento doveva essere iperoffensivo, quest'anno qualcosa potrebbe cambiare. Innanzitutto non tutti ci aspettano, no, come la squadra condannata a vincere. In testa cos'hai tu? Cosa hai in mente? Quello di imporre, cercare di imporre il gioco o in certe circostanze essere più attendista magari?
Cioè... No, beh, come ti dico che... probabilmente la mentalità deve cambiare un pochettino. Io guardavo la linea difensiva nostra della partita contro l'Asco, è una linea difensiva inedita che ha giocato l'interregionale, forse non ha giocato perché Lorenzo Paoli ha giocato solo poche volte, ma quelli che sono rimasti dall'interregionale devono cambiare la mentalità loro anche, cioè non si può chiaramente imporre il nostro gioco in un campionato come questo, a meno che non sei nettamente più forte. E quindi chiaramente il tuo atteggiamento deve cambiare, sono quegli uomini lì soprattutto che devono cambiare la loro mentalità, a differenza di quelli che no, quando sono venuti quelli che giocavano in C l'anno scorso in un campionato interregionale, che devono cambiare la mentalità, quest'anno è l'opposto. E quindi dobbiamo essere molto molto bravi a cambiare il nostro tipo di pensiero, quindi ci vuole molto più attenzione, perché nel momento in cui si sbaglia una palla si prende gol, mentre l'anno scorso chiaramente sbagliavi uno, due, tre palloni probabilmente il gol non lo prendevi, quindi questo tipo di mentalità bisogna cercare di inculcarla subito.
L'Ancona domenica è scesa in campo con parecchi giovani comunque, no? Perché dall'inizio c'erano Lori Barilaro e Didio, poi comunque è entrato Gelonese, è entrato Pizzi. Potrebbe essere sia un vantaggio che uno svantaggio per l'Ancona in questo campionato, cioè il vantaggio comunque di avere gente fresca, gente che corre, no? Fra virgolette, però comunque con poca esperienza.
Beh, l'esperienza chiaramente te la devi fare, quelle partite di Coppa Italia sono servite anche per questa cosa qui. Mi sembra che chi sia entrato, lo stesso Gironese, lo stesso Pizzi, lo stesso Moretti, abbiano fatto bene. Quindi io ti dico, guarda, sono fiducioso. Chiaramente la partita di Ascoli va presa così, con una considerazione lo stesso, però con la consapevolezza che è una partita di Coppa Italia e che probabilmente non si riandrà a giocare in quella maniera lì in campionato, e quindi sono delle cose positive. Io sono convinto che riusciremo a far bene.
Riallacciandoci a quello che diceva Claudio, mister, dove secondo te è più facile scommettere su dei giovani? Qual è il reparto in cui si può rischiare qualcosina in più, in cui si può azzardare? Forse gli esterni bassi,
no,
di difesa?
I giovani di qualità chiaramente hanno, devi dargli il tempo di sbagliare, perché
ci sono dei ruoli più delicati, no? Però ovviamente
com'è?
Ci sono dei ruoli un po' più delicati, diciamo, forse.
Beh, ci sono dei ruoli un po' più delicati, ma io penso che non vuol dire anche i due esterni nostri, sia Barillaro che Didio. Mi sembra che abbiamo trovato due giocatori che probabilmente sono il top per la categoria, quindi non penso che siano tutti Mustacchio e Chirico, insomma. E nonostante tutto, insomma, hanno retto abbastanza bene l'urto, quindi ci vuole un pochettino di tempo, però io sono fiducioso.
Senti, domenica in teoria si dovrebbe partire. L'Ancona, secondo te, fisicamente è a livello che ti aspettavi, oppure c'è ancora da fare qualcosa? Beh, per esempio, qualche giocatore sembra, indietro sabato li ho visto, onestamente.
Mi sembra che dall'inizio che dico che probabilmente siamo partiti un pochettino tardi, però voglio dire, rispetto all'Ascoli eravamo sicuramente indietro, ma l'Ascoli era proprio 10-15 giorni prima addirittura. poi anche per caratteristiche di giocatori che avevano un certo tipo di gamba, però noi cominciamo a stare bene, quindi già da domenica sono convinto che lo saremo.
Andiamo già con i messaggi arrivati al 334 35 20 488, puoi leggere il primo.
Sì,
Luca.
Ce n'è subito uno rivolto a lei. Mister, buonasera, in bocca al lupo per la stagione. Volevo chiedere, la parte seconda del campionato scorso, lei giocava con il 4-4-2 o 4-2-4 in zona offensiva. In difesa non sono tanto sereno. PS, comunque sabato a me non siete dispiaciuti, tranne in difesa che centralmente si vede che non siamo di categoria. Quindi, grazie Giampaolo.
No, ma allora se tu pensi che presto, noi ci manca ancora Lauro non c'è mai stato, e Edierna aveva giornata di squalifica, e Dorazio lo stesso non c'era, quindi vuol dire ci mancavano tre giocatori che a livello di caratteristiche insomma erano giocatori importanti, quindi la scusante è quella lì, poi...
E non da poco, tra l'altro.
Beh, insomma, tre giocatori sono tanti, esatto. In un reparto.
Quindi domenica mister gioca Edierna, mi vuoi dire questo?
Sì.
Al posto di Lorenzo Paoli?
Beh, Lorenzo forse può giocare anche in mezzo, quindi al centrocampista, non c'è cammino in luce, quindi è tutto da valutare, però dietro torna sicuramente Edierna.
A proposito di squalificati, c'è proprio un messaggio, no? Che domenica dovrebbero essere squalificati Paponi, Camillucci e Dorazio per il campionato.
Esatto, e sì. Infatti quest'altro ascoltatore le chiede, mister, non è un errore prendere più giocatori che partono con tante giornate di squalifica o con problemi fisici che terranno fuori per almeno un mese?
No, un errore adesso no, se uno crede, il campionato è molto lungo, quindi se uno crede che questi tipi di giocatori è anche giusto, purtroppo allora questi non dovrebbero più giocare, nessuno li prenderebbe. Poi quelli che hanno problemi fisici chi sono adesso? Non mi vengono in mente.
Ma probabilmente si riferiva a Lauro, come esatto, avevi detto tu prima.
Lauro è, ti dico, guarda, io mi... ho chiesto ad allenatori importanti che l'hanno allenato, tipo Bisoli, me ne ha parlato benissimo. Quindi quando hai la fortuna di riuscire ad allenare un giocatore come Lauro, mi auguro il più presto che possa ripresentarsi più presto. Insomma, quando un allenatore come Bisoli, un allenatore di grande esperienza, ti dice guarda che è il numero uno, questo è un giocatore talmente bravo, che insomma è un giocatore importante, quindi mi auguro che si riprenda il più presto per poi poterlo riutilizzare.
Esatto, comunque il messaggio era di Gian della Stazione, che salutiamo, che dice fiducia illimitata comunque perché siamo partiti tardi, questo logicamente...
No, credo che siamo partiti tardi, credo sia un altro? Che è una domanda secondo me questa poi, tra dici? L'altro. Sì, sì. Perché siamo partiti...
Dici una domanda, perché siamo partiti tardi, punto, in realtà è una domanda. Come mai?
No, rispetto probabilmente 3-4 giorni prima dovevamo partire, adesso a parte che l'Ascoli partì 10-15 giorni prima addirittura, però forse 3-4 giorni, però va bene lo stesso, dai, io dico che il campionato è lungo, molto molto lungo, ci sarà tempo per potersi levare delle soddisfazioni.
Senti, a proposito di campionato, no? Parliamo un po' di questo girone che in teoria lo sappiamo da chi è composto, però sai che da giovedì potrebbe essere composto in maniera diversa, magari potrebbe essere ripescato il Pisa, potrebbe arrivare il Poggi Bonzi dalla Serie D. Anche questa incertezza, no? Di non sapere chi avere, chi non avere.
È uno scandalo.
Dopo, ti ricordi, mister, ne parlavamo l'anno scorso del campionato di Serie D che era scandaloso col Boiano, con quelli che
ma non... mi sembra che siamo sulla falsa riga, appunto. Perché ancora adesso c'è questa problematica che non si sa quali squadre vengono ripescate una settimana prima del campionato, c'è addirittura il rischio che si sospenda per poi ripartire, insomma non mi sembra una roba fatta benissimo.
No, è un'abitudine italiana un po', diciamo, anche se cambia categoria, l'incertezza fino all'ultimo,
sì. Comunque, tralasciando il motivo la notizia del ripescaggio, quello che ti volevo chiederti era un girone comunque abbastanza equilibrato, dove non si capisce neanche chi, tolto forse Pisa e Ascoli, possa fare veramente bene, chi comunque parta un dietro, tolto il proprio Piacenza, ma solo per gli 8 punti di ritardo, di penalizzazione, parta un gradino dietro agli altri. Molto equilibrato.
Secondo me, allora, Ascoli e Pisa sono due squadre che probabilmente non c'entrano niente con la categoria, perché se tu vai a vedere anche i due centrali che ha preso il Cal, Pisa, Risuzzo e Paci, sono due centrali che giocavano in Serie A, quindi voglio dire, no, quelli sono due squadre che faranno un campionato a sé. Le altre squadre, io meno male sto cominciando a vedere, quindi ho visto Reggiana, ho visto Savona, ho visto proprio Piacenza, qualche squadra l'ho vista, e mi sembra che presso poco sono sulla falsa riga nostra, quindi sarà un campionato equilibratissimo da quel punto di vista lì, quindi si può perdere con tutti ma si può vincere anche con tutte queste squadre qui, e quindi sarà impegnativo per quello.
Ti chiede un nostro ascoltatore: sa quando Lauro comincerà ad allenarsi con la squadra? La settimana scorsa si parlava di fine settembre, prima di ottobre.
Io non lo so sinceramente di preciso, però mi auguro più presto, perché lo ritengo un giocatore importante e soprattutto me ne ha parlato molto molto bene.
Sì, il messaggio quello di prima. Il mister aveva un'altra curiosità. Lei preferisce schierare la squadra in generale con un centrocampo a due, dove magari è possibile più giocare di rimessa, appoggiarsi sul quartetto offensivo, diciamo così, o fare uso di un play basso, come era spesso lo scorso anno, che magari permette di fare un maggior possesso palla?
Guarda, sinceramente di entrambe. Quelle situazioni poi, esatto. Probabilmente io, cioè, noi abbiamo giocato con i due centrocampisti contro il Gubbio e abbiamo retto bene l'urto con i due attaccanti, i due esterni d'attacco, no? Mi sembra che la partita l'abbiamo fatta bene.
Sì, tra l'altro Camilucci e Di Ceglie sembravano molto affiatati.
Come?
Camilucci e Di Ceglie sembravano abbastanza affiatati, insomma, l'ho trovati bene,
sì,
abbastanza tonici.
Davanti avevi il Gubbio, non avevi l'altro,
sì,
quindi,
ovvio.
Quindi ci sono delle partite dove puoi giocare tranquillamente con le quattro attaccanti, con i due attaccanti centrali, i due esterni che sono più d'attacco, delle partite dove devi giocare solo con una punta centrale, due esterni d'attacco, che non c'entra neanche più in più. Quindi, secondo me, l'importante è che la squadra sappia fare sia l'uno che l'altra cosa.
Senti, invece è arrivato Luca Cognini, no? L'attaccante che si aspettava. Secondo te possono giocare insieme lui e Tavares o sono alternativi?
No, secondo me possono giocare insieme come possono giocare uno con Paponi e lo stesso l'altro con Paponi, quindi. Sono giocatori che non hanno proprio le stesse caratteristiche, perché mi sembra che Cognini sia un giocatore proprio di impatto fisico un po' più importante. Diogo mi sembra che a livello tecnico sia un giocatore che sappia giocare forse meglio, però meglio nel senso che sappia dialogare meglio, però possono giocare anche insieme.
Senti,
supportati da,
ecco,
da magari due esterni un pochettino diversi.
Esatto, quello ti voglio dire, magari con due esterni non offensivi come possono essere Tullio e Bondi, ecco.
Sì.
Questo soprattutto.
Però,
scusa, dimmi pure.
No, però sai, soprattutto le partite in casa che tu devi avere impatto fisico, secondo me lo possono far bene.
No, ti volevo dire, questo nelle prime tre giornate in cui Daniele Paponi è squalificato, perché in queste due partite si è visto che comunque è uno che ha i colpi, più degli altri, quindi dovrebbe essere quello su cui puntare in questa stagione.
Beh, è un giocatore che, voglio dire, che si è aspettato, viene dalla Serie A, no? Che viene con tutto rispetto per gli altri, ma è un giocatore che ha una storia importante, quindi è sicuramente un giocatore che ci darà una grossa mano. Mi dispiace solo che abbia tre giornate di squalifica.
E ti aspetti qualche altro botto di mercato in questi 8 giorni?
No,
ieri
si
parlava di Allegretti.
No, non mi aspetto assolutamente niente. Il direttore, dico, secondo me sa quello che deve fare, quindi mi fido ciecamente di delle decisioni che prenderà lui.
Tra l'altro Marcacci aveva detto che probabilmente arriverà un centrocampista all'ultimo, per questo che tutti sono curiosi di vedere chi sarà. Si è parlato di Allegretti, sicuramente l'anagrafe parla chiaro, 36 anni li ha tutti, però è un giocatore, insomma, che si presenta da solo, no?
Non lo so, aspetto le sorprese, se ci sarà una sorpresa l'aspetto
meglio.
Volentieri.
Siamo tutti qui in attesa, insomma, poi se no fai con quelli che hai a disposizione, no? Come sempre detto e sempre fatto.
Ma mi sembra che è dall'anno scorso che lo dico, quando ti fidi di una persona come il direttore che fa tutto per gli interessi della società, gli interessi di fare bene, io dico che l'allenatore sta in una botte di ferro da quel punto di vista lì, non per i risultati, ma perché le scelte le fa giuste.
Senti, parliamo un attimo dei tifosi. L'anno scorso li hai sempre giustamente elogiati, anche perché poi comunque all'inizio con un po' di scetticismo poi ti hanno un po' adottato, no? Sei stato comunque accolto molto bene,
sì.
Qua ad Ancona. Sabato come sei rimasto vedendo quello stadio, onestamente?
No, guarda,
una bella impressione e la curva vuota.
Ma anche dall'inizio delle amichevoli, che mi sembrava che ci fosse un qualcosina che non andasse, nel senso che l'anno scorso c'era più seguito, mi sembrava, però le problematiche sono quelle della tessera del tifoso, quindi lì io rispetto le idee che hanno, e non mi sembra giusto dire che fanno male o fanno bene, io rispetto quello che è il loro pensiero. Chiaramente la squadra questo probabilmente ne risente, nel senso che avere una porta di pubblico come era l'anno scorso è talmente bello e piacevole che probabilmente ti fa fare il salto di qualità, ti fa fare ancora di più.
Senti, l'ultima domanda poi ti lascio, vi siete liberati di Mario Balotelli alla fine?
È un bene o un male, non lo so, vediamo.
Non lo so, lo chiedo da te, da milanista e da centravanti.
Vedremo dei risultati, adesso sì, vedremo dei risultati, ma vediamo.
Sei contento di Inzaghi?
Ma sì, dai, tipo, mi sembra che abbia le idee chiare, è un uomo della società, mi sembra, e quindi insomma sa quello che deve fare, dall'esperienza ce l'ha, ci vogliono i giocatori, è fondamentale.
Giovanni, io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì. C'è un ultimo messaggio, scusami.
Un ultimo messaggio, mister. Con l'arrivo di Cognini in avanti siamo a posto. Per la difesa un ritocco, ce lo scrive Gianluca, quindi metti in evidenza il fatto che un centrale,
ma
secondo me...
un ritocco ci vogliono i giocatori che rientrano, solo quello. Linea difensiva, sui difensori, se quando tu recuperi un pochettino tutti...
Sì. Finché non ci sono tutti è difficile giudicare un reparto, in effetti, no? Quindi...
No, ma adesso ripeto, abbiamo giocato con una linea difensiva dell'anno scorso,
inedita,
senza un marcatore come Caccioli, e c'era Lorenzo Paoli, ripeto, con tutto rispetto, ma ha fatto una partita da difensore centrale, quindi è questo, adesso dovevi giocare in questa maniera qua, però è ricostretto, quindi è difficile giudicare una difesa in questo momento qui.
Senti, a proposito, mi hai fatto venire in mente una domanda, tu che eri molto legata a Luca Caccioli, come l'hai vissuta la sua scelta?
No, io non sono voluto entrare nella trattativa, né niente, perché mi sembrava giusto che sia il giocatore o il direttore facessero le loro scelte, né? Cioè, non puoi entrare nella testa del giocatore e dire no, devi fare così, quando poi dopo magari le cose non gli vanno bene, allora ti rinfacciano. È chiaro che sapeva la mia considerazione quale fosse nei suoi confronti, voglio dire. Quindi però è una decisione che non ho mai voluto forzare niente. Insomma.
Però l'avresti tenuto?
Perché rispetto Luca, cioè, quello che ha fatto, ci mancherebbe altro.
Però insomma l'avresti tenuto, saresti stato contento, fosse rimasto?
No, vabbè, ma che c'entra? Voglio dire, quando hai un rapporto con un giocatore come Caccioli, che è un giocatore che ha avuto 4-5 anni, vuol dire che penso che lo stimassi, insomma. Però è una decisione del giocatore, va rispettata.
Grazie Giovanni, alla prossima, ci sentiamo.
Prego.
Domenica.
Ciao mister.
Ciao, buona serata. Ciao.
Come l'hai sentito?
Sempre molto discreto, pacato. A me piace molto Cornacchini, non lo dico oggi per la prima volta, è una persona con cui si parla molto bene. L'ho trovato con le idee comunque chiare, già questi due moduli nei quali si muoverà a seconda delle esigenze, però da lì non ci si muove, credo, o 4-2-3-1 o 4-3-3. Manca forse il play a centrocampo e appunto aspettiamo qualche giorno perché qualche sorpresa potrebbe arrivare.
A proposito di sorprese, andiamo a parlare di mercato, quindi prima di parlare di notiziario si è sparsa la voce ieri di un interessamento per l'Ancona per Riccardo Allegretti, ex centrocampista della Triestina, fra le tante. L'anno scorso al Berletta, 36 anni per il giocatore. C'è stato questo incontro, abbiamo voci contrastanti, cioè dall'entourage del giocatore ci dicono che è una trattativa ben avviata, Marcaccio nicchia dicendo che forse non se ne farà niente, è stato soltanto un pur parler, l'impressione che abbiamo noi è che la trattativa ci sia e che forse magari Marcaccio attenda di vedere proprio gli ultimi giorni di mercato, se non le ultime ore, per poter procedere alla firma del centrocampista in questione. Non ci risultano movimenti ad oggi per la difesa, ma chiaramente tutto potrebbe essere in divenire. Con l'acquisto in prestito di Luca Cognini si sono chiusi i movimenti in attacco, quindi bisogna guardare questi ultimi giorni con la pista Allegretti se si possa muovere qualcosa in difesa. Tornando a domenica, saranno squalificati, come dicevo, Paponi, Camillucci e Orazio. Rientra Diernap, che era squalificato in Coppa Italia. Rientrerà Arcuri, che è tornato in gruppo già da ieri, quindi si allena direttamente con la squadra. Qualche problema soltanto per Bambozzi, che però non dovrebbe comunque partire titolare, perché come abbiamo sentito Giovanni Cornacchini potrebbe giocare addirittura Paoli al posto di Camillucci domenica. Come la vedi, Luca?
Sì, dipende se vorrà giocare appunto a due e mezzo.
Chi fa il mezzo?
Due in mezzo. Stavo pensando che non abbiamo chiesto al mister, forse è il caso di farlo, come mai non ha provato il tandem offensivo che poi scenderà in campo in campionato, visto che Paponi è squalificato. L'unica perplessità che ho avuto.
Forse perché probabilmente tentava anche di far risultato, dai, perché sì. Onestamente tu la partita non l'hai vista sabato, ma davanti veramente le uniche palle pericolose sono passate al piede di Daniele Paponi, quindi ci sta a farlo giocare. Poi comunque Cognini non era ancora arrivato, io credo che giocherà lui domenica, quindi non era neanche possibile provarlo. C'è un SMS interessante.
Sì, domenica contro Savona il Del Conor deve essere una bolgia, gli avversari devono sentire il fiato sul collo fino al 90esimo. Torniamo a colorare il nostro stadio e spingere i ragazzi subito alla vittoria. Forza con questi abbonamenti, voucher o biglietti, l'Ancona ha bisogno di noi. Dal 1905 al tuo fianco. Bello energico questo.
Bello energico. Non abbiamo ancora visto il comunicato della società sulla prevendita, siamo in attesa che esca. Per l'appunto a tutt'oggi, adesso, ancora non è possibile acquistare i biglietti per la partita di domenica Ancona Savona. Credo che il problema però sia di booking show, perché ricordiamo non è l'Ancona che decide quando aprire vendite, è il portale dove si devono appoggiare le squadre professionistiche per la vendita di biglietti, di abbonamenti, di voucher.
Sì, ci scrive. Scusa.
Ieri, giusto per completare, poi c'era arrivata quella comunicato sul rimborso della prima giornata, che noi avevamo comunque interpretato male. C'è stato giustamente c'è stata la smentita, la correzione in corsa dell'Ancona. Se gli abbonamenti in questa, se non vuoi fare tu Luca Provinciale o io Claudio Marconi, non vogliamo fare l'abbonamento in questa settimana, non abbiamo problemi per farlo. Lo faremo la settimana prossima e il biglietto ci verrà, il biglietto dello stesso settore, ovviamente, in cui dovremo fare l'abbonamento, ci verrà rimborsato dalla società, chiaramente verrà tolto dal costo dell'abbonamento.
Esatto. Ovvio che bisogna scegliere il settore che poi appunto coinciderà con l'abbonamento, quindi se si entra in curva si farà l'abbonamento in curva o al contrario in tribuna o in gradinata, il rispettivo abbonamento.
Gli abbonamenti, come dicevamo prima, si possono acquistare nelle tre sedi della BCC, qua ad Ancona, al Dorico e all'Ancona Point. I biglietti per adesso ancora non sono disponibili sul sito Booking Show, voi state lì, guardateli quando apriranno le prevendite. Ad Ancona c'è soltanto un punto Booking Show, che è la tabaccheria di via Torresi, angolo via Gigli, oltre ovviamente all'Ancona Point di via D'Antona Chiaravalle e alla segreteria del Dorico. Potete fare i voucher, come dicevo, nelle stesse identiche modalità e nelle stesse identici posti dell'abbonamento, e quindi non ci sono scuse per non venire domenica alla partita. Partita che si gioca alle 14.30, domenica ho visto anche un messaggio,
sì, Fabrizio,
che ci credeva alle 14. Domenica la partita è alle 14.30.
Esatto. L'unico orario che non è contemplato è alle 14, esatto. Credo, se no si gioca sempre.
Esatto.
E quindi a completamento per Fabrizio dico che domenica alle 14.30 in contemporanea con Savoia si disputeranno altri tre match: Lumezzane, Pordenone, Venezia, Renate, Ischia, Benevento.
Nessuno tra l'altro nel nostro girone, peraltro.
No, però
quindi,
è sempre il campionato di Lega Pro.
Assolutamente. Senti Stefano, non so se dobbiamo andare in pubblicità.
Ci fermiamo un
attimo,
abbiamo il tempo di respirare e di far preparare altre domande al nostro gradito ospite che rientra sulle nostre frequenze dopo un lungo distacco.
No vabbè, dai, c'era comunque.
C'è stato, ogni tanto l'abbiamo chiamato, però adesso andremo a parlare di qualcosa che conosce bene, che ci potrà dare così delle indicazioni. Stiamo parlando del giornalista Massimo Boccucci e poi dopo risponderemo anche ai tanti messaggi che continuate a inviarci. Colpa nostra, avete perfettamente ragione. 334 35 20 488, diamo sempre per scontato, lo dobbiamo ricordare invece spesso. 334 35 20 488, il numero a vostra disposizione, o se preferite diretta @radiotua.it per parlare con noi e proporci i vostri temi.
Punto Bianco Rosso. SPOT. Spot.
La sai l'ultima? Stamattina i quotidiani scrivono che la moglie dell'assessore è fuggita con un ragazzo di 20 anni.
Lo so già da ieri. L'ho letto su AnconaToday.it. Scusa un attimo. È giusto AnconaToday.it. Mi informa che si è risolto il problema di viabilità.
AnconaToday.it ti dice anche cosa dobbiamo fare stasera?
Se vuoi guardo. Preferisci cinema, teatro, concerti?
Ah, devi avere sempre l'ultima parola,
No, ce l'ha AnconaToday.it. AnconaToday.it, i primi ad avere l'ultima.
Spot. Alla tabaccheria Manhattan la fortuna è di casa. Lotto, lotterie e gratta e vinci. Alla tabaccheria Manhattan trovi anche cartoleria, articoli da regalo, fotocopie in bianco e nero e colori, con possibilità di stampa anche da file. La tabaccheria Manhattan è anche punto LIS. Puoi pagare bollo auto, canone RAI, multe, ricariche telefoniche e contributo unificato. Tabaccheria Manhattan, piazza Salvo d'Acquisto Ancona. Telefono 071 286 4707.
Spot. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Spot.
Ad Ancona, a due passi dalla stazione ferroviaria, Bagno Arredo di Giardini Gianfranco. Da tre generazioni firma la qualità dei prodotti forniti. Bagno Arredo fornisce di stalla caldaie a gas delle migliori marche italiane e straniere. Esclusivista elettrodomestici Bompani. Consegna di elettrodomestici con ritiro del vecchio. Il tutto con preventivi gratuiti e condizioni di pagamento di sicuro interesse. Bagno Arredo di Giardini Gianfranco. Da tre generazioni fornisce agli anconetani prodotti idraulici, dalla guarnizione all'arredo bagno. Il bagno arredo di Giardini Gianfranco lo trovate ad Ancona in via Marconi 167, telefono 071 44 66 3.
Spot. Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Dal lunedì al venerdì alle ore 18:30, Punto Biancorosso, un programma a cura della redazione sportiva di Radio Tua. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905. Per intervenire in diretta 334 35 20 488. Non perdere l'appuntamento quotidiano con la tua squadra del cuore. Punto Biancorosso, dal lunedì al venerdì alle ore 18:30, solo su Radio Tua.
Punto Biancorosso. Amiche ed amici, bentornati a Punto Biancorosso, seconda ed ultima parte della seconda puntata stagionale della vostra striscia quotidiana preferita. 334 35 20 488 il numero per gli sms, diretta @radiotua.it per l'email. Potete seguirci su, in streaming audio e video sul nostro sito www.radiotua.com, sito che vi diciamo di consultare comunque a prescindere. Ci sono sempre le notizie per quanto riguarda l'Ancona e per quanto riguarda Ancona, perché noi siamo amanti dell'Ancona ma siamo amanti anche della nostra città, ovviamente. Poi sul 98.500 FM, che è 92.2 della zona di Fabriano, e chiaramente su Facebook, dove c'è Radio Tua Ancona, sempre presenti, ci potete scrivere, noi leggeremo i vostri pensieri. Messaggi nel frattempo, prima di collegarci con il nostro secondo ospite.
Sì, eccolo qua, uno nuovo: se il Pisa fosse ripescato, se ci fossero un paio di ritocchi importanti con un piccolo sacrificio della società, visto mai... Alessandro ce lo scrive.
Io non, credo, non vado oltre, dimmi Luca.
Io credo, questo è il mio pensiero, che se l'Ancona dovesse fare un campionato sopra le righe, da medio-alta classifica, a gennaio la società non si tirerebbe indietro se capisce, se intuisce che si potrebbe entrare in una certa lotta playoff. Ma assolutamente non ci spero, perché credo che bisogna innanzitutto volare bassi, insomma.
Io penso che i campionati si debbano giocare, ad agosto non vince nessuno, non perde nessuno, che Pisa e l'Ascoli facciano campionato, sì, io lo voglio vedere sul campo, a nomi hanno una squadra nettamente superiore a tutti, poi dopo i nomi devono anche vincere le partite, perché si giocano tutti 11 contro 11, non è che loro non credo giochino no. Di più, poi ovviamente come in Serie A la Juventus è sicuramente superiore al Chievo, per dirti, però... Poi dopo le partite vanno giocate. Chiaro è che l'Ancona, così come non può certamente puntare alla promozione, ma questo è fuori discussione. Allora, ho visto un altro messaggio,
sì,
eccolo qua.
Ti chiedeva, esatto, è rivolto a te. Ciao Claudio, volevo chiedere se sai qualcosa riguardo lo sportello riservato per i possessori voucher.
Allora, la scorsa settimana a mia domanda mi era stato risposto che lo sportello dedicato non ci sarebbe stato, però... Sappiamo anche per certo che Sosteniamo l'Ancona ha portato come richiesta in società quella di fare un botteghino riservato ai possessori di voucher. Quindi stiamo in attesa di risposta. Nel comunicato di ieri di Sosteniamo l'Ancona, quello che vi stiamo leggendo per la modalità di acquisto di voucher e carnet, come dice, qui c'è scritto che il possessore del voucher carnet deve ritirare il corrispondente biglietto presso l'apposito botteghino. Però è il comunicato postato ieri a Sosteniamo l'Ancona, che ricordiamo è l'associazione che fa parte, è socia dell'Ancona stessa, però sappiamo che insomma ci sono sempre ogni tanto delle visioni un po' diverse anche sulle cose di tutti i giorni, no? Quindi magari ci può essere stato qualche misunderstanding, diciamo. Nel mentre ci colleghiamo con Massimo Boccucci, che ritroviamo con molto piacere qui sulle nostre frequenze, diciamo come ripartiamo dal discorso del ripescaggio. Siamo in attesa che il Consiglio federale faccia questa benedetta classifica dei ripescaggi, che in teoria poi sono riammissioni, ma vabbè, queste sono così, questioni di lana caprina. Quali sono le società di Lega Pro che hanno fatto domanda? Oltre Novara, Regina e Lecce, che in teoria sono inammissibili perché hanno avuto problemi con il calcio scommesso, sono Pisa, Catanzaro, Benevento, Vicenza, Como, Gubbio, Salernitana e addirittura il Matera. Quindi sono tutte in attesa di vedere se il ricorso del Novara viene bocciato dall'alta corte del CONI, nel qual caso la ripescata o riammessa della FIGC parte direttamente domenica nel giocare nella Serie B, se no vengono fermati i campionati, come questo ancora nessuno lo sa. Magari ne sa qualcosa di più il nostro collega Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, che però è caduta la linea, quindi niente, aspettiamo ancora per collegarci. Diciamo prima con Giovanni Cornacchini, no? Abbiamo lasciato un campionato, quello della Serie D dell'anno scorso soprattutto, scandaloso, col Boiano che ha fatto quello che ha fatto, col Giulianova che ha fatto il giro d'andata con tutti i migliori, poi l'ha venduto. Il Sulmona è addirittura retrocesso dopo essere stato secondo nel giro d'andata e ha regalato punti a destra manca. Insomma, si passa dal dilettantismo al professionismo, ma tutte queste differenze tu le vedi?
La sostanza cambia poco, purtroppo. Siamo nei professionisti, ma come dicevo prima, è un po' un'usanza italiana quella di cambiare in corsa, modificare, decidere strada facendo, no? Anche per quanto riguarda le penalizzazioni. È proprio un'abitudine che purtroppo abbiamo noi, ormai attendiamo perché non possiamo fare altro.
Dicevo, Mario Macalli ieri aveva detto che i campionati Lega Pro sarebbero comunque partite, poi oggi ha parzialmente modificato il tiro dicendo che potrebbero fermarsi le partite, potrebbero essere inviate le partite con le squadre di Lega Pro coinvolte nel ripescaggio qualora chiaramente il Novara abbia ragione e venga dichiarato il ricorso del Novara al Corte del CONI ammissibile. Qualora il ricorso del Novara non venga dichiarato ammissibile, la FIGC, che ha già deciso fondamentalmente la squadra ripescata o riammessa, farà l'integrazione di organi e i campionati partiranno regolarmente. Dicevo, accogliamo con piacere, dopo un po' di tempo sulle nostre frequenze, il collega del Corriere dello Sport Massimo Boccucci. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti voi.
Ciao,
buonasera
Massimo.
Anche ai tifosi dell'Ancona.
Come stai nel frattempo?
Beh, direi bene, abbiamo ricominciato, la giostra si è rimessa in moto, quindi quando chi ama il calcio vede che si ricomincia a giocare, anche se si chiacchiera pure parecchio, facevi riferimento alla caos estivo immancabile tutti gli anni, è così, però insomma si comincia a giocare, quindi questo già è una buona cosa. Vediamo le partite.
Dicevo, parliamo subito del caos, no? Poi parliamo di calcio giocato. Hai sentito, credo che eri in preascolto, tutto, a parte che lo saprai meglio di me, cosa sta succedendo. Tu hai notizie più fresche, hai qualche news magari da poterci dire, dare?
No, guarda che le uniche notizie fresche ce le può dare giovedì il collegio di garanzia, esatto, in funzione di alta corte del CONI, perché il ricorso del Novara, che è importantissimo, che tutti i piemontesi non ce l'hanno, c'è le minacce di ricorso della Juve Stabia se non venisse ripescata. Insomma, direi che io penso che è più la giustizia sportiva e forse non solo che potrebbe determinare il destino di due campionati che siamo arrivati alla fine di agosto e stanno ancora appesi al filo, cioè la Serie B e la Lega Pro. Per quanto riguarda il destino, applicando il famoso comunicato 171/A, c'è poco da fare tanto di più di ragionamenti, perché hanno di fatto applicato il discorso del ripescaggio, reintegro, non gioco di parole, ma nell'italico modo di usare le parole diventano macigni quando poi sulle parole si costruiscono le regole, e quindi se era reintegro era il Novara e non c'erano dubbi, e peraltro come sbocco naturale visto che aveva fatto i play-out. Parlando di ripescaggio, si va all'applicazione di tre elementi: 50% la classifica, 25% il bacino d'utenza, 25% il blasone, e non so se qualcuno ha fatto un po' di conti, ma stanno girando in queste ore i conteggi che dovrebbero in qualche misura essere alla base dei ragionamenti che stiamo facendo. La classifica direbbe in questo momento il Pisa leggermente davanti, la classifica dei ripescaggi parla, il Pisa avanti alla Juve Stabia e avanti a Benevento, quindi questo pare nelle ultime ore. Parliamo di uno 0,50, per essere precisi, secondo alcuni calcoli, il Pisa avrebbe il 16,75, la Juve Stabia il 16,50. Se così è, il Pisa va via, il girone B deve attendere una ripescata, e anche qui, parlo di girone B di Lega Pro, e anche qui siamo in mano alla giustizia, perché c'è un ricorso,
esatto,
anzi due ricorsi, Poggi Bolzano e la Correggese. Io veramente credo che siamo alla follia, siamo arrivati al 26 di agosto, e abbiamo due campionati che ballano ancora e abbiamo la minaccia di ricorsi che potrebbero davvero addirittura ribaltare le decisioni del prossimo Consiglio federale. Io credo che una confusione così continua a essere all'ordine del giorno, e la nostra dirigenza ha come preoccupazione soltanto fare in fretta e in furia un presidente federale dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito, e preoccuparsi di sistemare le caselle anche del team manager azzurro, come se fosse il più grosso dei problemi, quando gli europei sono fra due anni, dobbiamo fare le qualificazioni, non è che dobbiamo andare a fare le crociate, quando invece c'è tutto un sistema calcio malato, profondamente malato, perché gestito malissimo, ed è evidente che noi rischiamo che domenica prossima, o meglio nello spezzatino della Lega Pro, qualche partita non si giochi, e l'eventuale ripescata di Serie B sarà abbinata a Latina, con probabilità grosse che non si giochi quella partita, che entrambe quindi la rinvieranno a data da destinarsi, anche per dare modo alla ripescata di capire in che realtà si trova, visto che fino a qualche ora prima era destinata a farlo.
Tra l'altro, correggimi se sbaglio, oltre a queste, qualora al Novara dessero ragione, no? Qualora l'alta corte del Cone dia ragione al Novara, si ferma anche altre partite, quella del Novara in Lega Pro, tutte quelle del cascata che fanno ricorso, mi parlavi di Juve Stabia e compagnia cantante, insomma un caos che potrebbe portare a fermarsi proprio tutto il campionato.
Sì, sì, è così, anche se io ritengo, perché per come si è espresso il Collegio di Garanzia nella funzione di alta corte del CONI l'altra volta quando ha raccolto il ricorso del Novara, lì è stato espresso il distacco che la Serie ha ripetuto in format naturale delle 20 squadre, soltanto cervellotti, anzi la dirigenza federale poteva immaginare di varare un campionato a 21 squadre avendolo deciso soltanto perché il Siena è stato escluso. Questa veramente era una barzelletta allora, e c'è voluta l'alta corte del CONI, o meglio il Collegio di Garanzia, per dire che era una barzelletta. Però c'è quel rimprovero sulla circolare, ma attenti, il rimprovero non è una legge. Io credo che da un certo punto di vista è possibile che il Collegio di Garanzia non metta in discussione, bocciandolo, il comunicato 171, cioè lasci il mondo come sta, perché secondo me quel comunicato verrà impugnato subito un secondo dopo, se non dovesse essere ripescato, dalla Juve Stabia, perché è ridicolo che tu fai il ripescaggio mettendo, dando un valore alla classifica della squadra che retrocede, e poi ti rimballi i bacini di utenze, ti rimballi i blasoni e tutte robe che non servono a un certo momento. Per cui credo che non finirà qui. Comunque, se vince il Novara e continuerà la sua battaglia e dirà: spetta a me, perché non è ripescaggio ma era integro, visto che oltretutto i criteri per il ripescaggio sono fasulli.
Esatto.
Se non dovesse andare così, sarebbe la Juve Stabia che rischia, ripeto, di essere dietro al Pisa, questo che guarda se ne sa da qualche ora a questa parte, proprio per quello a cui facevo riferimento all'inizio, rischia di essere la Juve Stabia ad andare a fare le crociate, lì con buona possibilità, perché secondo me i criteri per il ripescaggio non è che sono discutibili, sono, mi permetto di usare questo termine, ridicoli.
Quindi la prima grana della gestione Tavecchio, praticamente dopo un secondo della sua elezione, insomma, dicevi te, un sistema che sta accartocciando su se stesso.
Ma questo c'era prima, perché questa storia non è che è piombata con Tavecchio, lo sapevano dal giorno in cui il Siena è stato escluso, quindi lontani da elezione di Tavecchio, anzi eravamo nel mezzo della, prima un duello per modo di dire tra Tavecchio e Albertini, poi la famosa battuta del mangia banane eccetera, il ragionamento è che lo sapevano da prima, soprattutto che Abodi pensava potesse bastare quel famoso accordo tra i presidenti di Serie B, di cui si è detto più volte in queste settimane, cioè che erano d'accordo che se qualche squadra non si iscriveva si sarebbe fatto il campionato senza i ripescaggi. Qui veramente siamo alle barzellette. Com'era pensabile che di fronte alla possibilità che poi si è appalesata di liberare un posto, andando a chiedere agli organismi di garanzia, come il collegio di garanzia in Alta Corte del CONI, se è giusto che un format si cambi senza farlo prima, cioè senza cambiare prima la regola, e chiaramente il Novara quel ricorso l'ha detto, insomma, era nelle cose, andarci ad appellare ai patti tra galantuomini, le regole non si fanno con le chiacchiere, le regole si fanno mettendo nero su bianco, cosa che non ha fatto minimamente la Lega B, né ha fatto il Consiglio Federale. Voglio ricordare un episodio apparentemente banale, ma poi non tanto, 3 anni fa il Rimini venne ammesso in Lega Pro, sapete perché? È stata l'unica squadra che ha vinto il campionato ad essere ammessa senza colpo ferire, perché qualcuno a maggio si era inventato in Lega una circolare che dava poi sarebbe stata alla vincente dei playoff il diritto al posto in Lega Pro qualora si fosse liberato. Ma voi mi dovete dire, è possibile questa cosa per circolare a maggio? Queste regole si fanno prima e non sicuramente a una circolare, ma devono essere frutto di dibattito, di analisi, non perché poi ti costringono a fare certe cose, perché se non fosse stato ammesso il Rimini avrebbe fatto ricorso e l'avrebbe chiaramente vinto in funzione di quella circolare. Questo per dire che il Palazzo del Calcio, prima di pensare alle poltrone, dove peraltro girano sempre gli stessi da 20 anni, soprattutto i vertici, parliamo, c'è il presidente della Lega Pro che sta lì da 20 anni, 19, il presidente federale ha fatto per 19 anni, il presidente dei dilettanti, cioè parliamoci chiaro, se la minestra è sempre quella e la cucinano sempre quelli, io credo che non è che si vada molto lontano, con tutto il rispetto che porto per Tavecchio, che è persona anche acuta, ma Calli che è un navigatore e un navigato, però credo che veramente di fronte a questi episodi Abodi, che sembrava l'uomo nuovo, capace di poter in qualche misura portare anche un modo diverso di gestire il calcio, mi pare che sia largamente adeguato, visto come sta gestendo lui e gli altri questa storia della Serie B che non trova pace e che non trova soprattutto un calendario, un cartellone definitivo.
Ciao Massimo, Luca Provinciali, fa riflettere, fa sorridere più che altro il fatto che si parla sempre, no, del calcio italiano da rilanciare, puntare sui vivai, tante storie, e poi si devono fare salti mortali soltanto per allestire dei campionati, è un qualcosa di paradossale, siamo indietro ancora molto prima di pensare ad altro, no?
Ma sono, vedi, il problema sono le regole e hai fatto un riferimento opportuno tu, la prospettiva, cioè dove vogliamo portare il nostro calcio, dove vogliamo andare. Noi siamo fermi al dove vogliamo andare perché poi ci facciamo prendere dal contingente sul piano strategico, non riusciamo a capire quello che ci abbiamo davanti, è bastata una figuraccia la seconda consecutiva al Mondiale per far saltare un tappo che poi non è saltato, perché sostituire Abete con Tavecchio è come togliere un pino e metterci un'altra pianta della stessa famiglia, non cambia un fico secco, non è cambiato niente, non c'è una diversità né di vedute né di impostazioni, punto primo. Le regole si scrivono prima, le regole si stabiliscono a monte, non è che perché se una squadra non scrive tu ne approfitti per ridurre gli organici si riducono per regolamenti, a monte. Se una società va in crisi per questioni economiche o di qualsiasi altra natura, c'è qualcosa l'Ancona che 4 anni fa rinunciò alla Serie B suo malgrado, e se le regole si scrivono, se una rinuncia ce ne deve essere un'altra pronta a entrare. Se volevano portare la Serie B, prospettiva peraltro
ragionevole, esatto,
la Serie A18, così come qualcuno addirittura vede una Lega Pro in futura 40 squadre, ma lo facessero, ma sia chiaro, deve passare per i regolamenti, possibilmente anche evitando quella vergogna del campionato scorso di seconda divisione, che è stato un campionato ma un campo di battaglia con un massacro generale, con tutte quelle retrocessioni che hanno fatto sparire squadre in modo ignobile, perché non si può che un anno si retrocedi in 3 e l'anno dopo si retrocedi in 9. Questo mi pare evidente che siamo di fronte a una gestione sbagliata, perché secondo me la classe dirigente del nostro calcio è vecchia fuori ed è anche vecchia dentro.
Senti, torniamo a parlare un po' di calcio giocato. Tu eri al Del Conero per Ancona Gubbio, hai visto anche, se non ricordo male, Gubbio Ascoli. Comunque tu sei di Gubbio, quindi chiaramente segui la squadra della tua città. Cosa ti aspetti da questo girone B della Lega Pro e come hai visto l'Ancona quando l'hai vista con il Gubbio stesso?
Ma intanto devo dire che l'Ascoli mi ha fatto una grossa impressione. Adesso al di là non voglio mettere il dito nella piaga dell'ultimo derby, perché capisco che 5-3 fa anche rumore ed è abbastanza vistoso, però io ho visto l'Ascoli a Gubbio, faccio una premessa: secondo me se il Pisa verrà ripescato l'Ascoli diventerà la grande favorita del campionato, perché ha tutto, ha potenziale, costruita bene, ha un allenatore affamatissimo, giovane, pieno di qualità, e questo va detto. Detto, ha fatto questa premessa, dunque non mi ha stupito che alla fine ha passato il turno con una gamba sola, vincendo a Gubbio e appunto ottenendo successo largo nel derby. Detto questo, l'Ancona sicuramente l'ho vista un po' meglio del Gubbio, perché l'ho vista un po' più competitiva da un lato, l'ho vista anche un po' più organizzata dall'altro. Pur se il Gubbio ha fatto una sua onesta figura, è un Gubbio che oggi già sarebbe un po' diverso dopo gli ingaggi di Danna, di Galuppo, che al Del Conero non c'erano, quindi è chiaro che neanche Regolanti, che è il centravanti, che anche questo è stato preso dopo, per cui è del tutto evidente che siamo di fronte ad una situazione generale in cui le squadre sono ancora in divenire. La stessa Ancona ha preso Cognini ieri, ma potrebbe fare, anzi farà probabilmente qualche altra operazione da qui a domenica, massimo martedì, insomma, per la chiusura del mercato, come tutti sappiamo. Credo che l'Ancona sia una buona squadra, un buon telaio, è fatta con intelligenza, hanno fatto i passi secondo la gamba senza esagerazione. È chiaro che se il Pisa verrà ripescato si apre un posto in più, e tolto l'Ascoli, il resto secondo me si equivale a un girone modesto tra i tre, almeno sulla carta, almeno guardando anche gli investimenti generali. Non oso immaginare se qualcuno fosse capitato nel girone meridionale che tipo di situazione avrebbe trovato, ci sono squadroni autentici. Però è chiaro che in questo contesto mi pare che la mano di Marcaccio, con la sua saggezza e anche, devo dire, un ambientamento di Cornacchini che approva di quanto è accaduto l'anno scorso, cioè quel campionato trionfale che i Dorici hanno fatto, credo che l'Ancona possa anche inserirsi tra le protagoniste, se magari da qui a martedì facesse un ulteriore sacrificio con magari anche qualche giocatore d'esperienza. So che pensate tutti a Lauro, ma io penso anche a qualcos'altro da mettere davanti, perché chiaramente Cognini viene dalla Serie D pur avendo fatto un ottimo campionato, c'è Paponi che comunque sarà squalificato 3 giornate e che comunque col gol non è che ci abbia un feeling, perlomeno questo dice la storia, poi può darsi che quest'anno fa 30 gol e ci settisce tutti. Però ecco, in linea generale credo che l'Ancona, per i programmi che ha fatto bene, può essere una buona protagonista.
Quell'uomo di esperienza può essere Riccardo Allegretti?
Sì, potrebbe essere Allegretti, diciamo che le opzioni ce ne sono, anche perché credo che ci siano almeno 500 giocatori a spasso, adesso i numeri non li voglio dare, non lo so quanto sono realmente, però ci sono degli elementi, ma ce n'è più di uno in testa, e Marcaccio troppi ce n'avrà. Io credo che quando si è sparsa la voce di Scirantone non era una voce campata per aria, era molto più di una pista, ci ha pensato sul serio Marcaccio, tra l'altro sarebbe stato un colpo anche ad effetto, se vogliamo, pur con tutto il discorso che si può legare all'età del centravanti, però credo di poter dire che magari una mossa a sorpresa da qui alla fine potrebbe arrivare e quindi rendere più competitiva questa squadra.
A me Massimo ha lasciato molto stupito, prima di Ancona Gubbio, quando leggevo le formazioni, leggere appunto l'età della rosa del Gubbio stesso. La squadra umbra è scesa in campo con dei giovanissimi, il più anziano era un classe 89 mi sembra, quindi sono rimasto colpito da questa media molto bassa.
Però tra gli intorsi mi ero scordato uno che era essere più importante, che è Loviso, me l'hai fatto venire in mente perché hai fatto riferimento all'89, che era il più vecchio in campo, che era Domini peraltro il capitano quel giorno. Però tieni conto che da quel giorno tu a quella squadra ci devi aggiungere Loviso che ha 30 anni, Danna che ha 32 e Galuppo che ne ha 29. Già mi pare qualcosa di diverso, sì. Si sale un po' l'età. Poi è chiaro che comunque resta una squadra complessivamente giovane, se pensi che l'attacco i più vecchi è Kais che è del 92, e poi abbiamo il regolante del 94, sono tutti giovanissimi. Questo è chiaro che è una scelta della società, anche perché le risorse economiche sono quelle che sono. Il Gubbio si è affidato soprattutto all'esperienza, perché li somma un po' tutti, dell'allenatore che ha 59 anni e che si chiama Leonardo Acori, di cui non è che devo dire altro di più, visto che è conosciuto e che la sua carriera parla abbastanza chiaramente.
C'è un SMS per te.
Sì, c'era un SMS che ti chiedeva, più o meno ricalcava quello che era il mio pensiero. Gianluca ci scrive: Massimo, il calcio italiano sempre più nel caos, altro che il più spettacolare. Un tuo giudizio sui dorici che hai appena dato. Sì.
Poi questo qua?
Guarda, sul fatto del spettacolare, io penso che da qualche anno non lo sia più, perché non abbiamo più soldi e i campioni vanno altrove. Conte ha fatto, secondo me, dei miracoli a vincere gli scudetti alla Juventus, perché penso che la Juve non avesse tutta questa grandissima squadra, ma Conte l'ha valorizzata trovando anche una povertà nel resto del campionato abbastanza conclamata. Forse la squadra che l'anno scorso, e penso anche per il mercato che ha fatto, è più interessante la Roma, ma siamo in un contesto che, tolto un po' il Napoli che vedo competitivo, la Juventus che il dopo Conte va gestito, il Milan lasciamo perdere, l'Inter uguale, cioè, io credo che questo sia un po' lo specchio, per rispondere al nostro ascoltatore, del calcio italiano, senza stare a scendere anche le categorie, e il fallimento della missione brasiliana è abbastanza evidente, che io sintetizzo e rapidamente sintetizzo dicendo che quando si arriva alla gara decisiva, che si cambia modulo e si fa un modulo che non si è mai fatto, il 3-5-2 che appunto Prandelli ha voluto per la gara determinante con l'Uruguay, andando a prendere il modello Juve d'Amblè, questo testimonia che il calcio italiano è in fortissima difficoltà, ma secondo me perché ha una classe dirigente in difficoltà. Il modello tedesco oggi sul piano organizzativo dà dei numeri a tutti, all'estero ci danno veramente dei numeri, ci hanno stipendi molto più bassi e abbiamo un commissario tecnico strapagato, quando il De Bosque che ha vinto tutto o lo stesso Love che ha vinto l'ultimo mondiale prendono molto 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 di meno. Questo ci testimonia il fatto che vogliamo illuderci che l'Italia sia ancora il bel paese, l'Eldorado del calcio. Questo non è, che sia lo sport più praticato, più amato, che a livello internazionale nessun paese lo vive così intensamente come il nostro, questo ci sta, ma per il resto lo scoramento e il pessimismo nasce dal fatto che appunto io ho sempre immaginato un ricambio della classe dirigente. Se devo essere sincero, il ricambio non è da vecchio, non sarebbe stato neanche Albertini, che vale ricordare. In Brasile c'era pure, non è che c'era solo Abete, c'era anche Albertini in Brasile. Io credo di poter dire che ci vorrebbe una ventata da un lato di managerialità, quindi qualcuno che abbia i titoli, perché i suoi percorsi professionali gli abbiano fatto maturare dei titoli, e poi una figura di riferimento calcistico importante, magari anche presa da qualche campione del mondo, perché no, che ci possa far ricostruire le cose. Non è stata scelta questa strada, c'è stata una fretta feroce di fare il presidente federale quando si poteva fare una fase di traghettazione con un commissario. A mio modesto parere paghiamo questo e tutto quel che ne consegue, come l'ultimo consiglio federale che si è preoccupato di parlare di Conte, di parlare di tutto e di lasciare in sospeso la composizione dei due campionati professionistici sotto la Serie A, allungando, riaprendo i termini fino a allungare di una settimana per i ripescaggi, vuol dire che veramente non ci siamo.
C'è un'altra domanda che è abbastanza secca e diretta. Dottor Boccucci, perché secondo lei Lotito e Company hanno appoggiato Tavecchio?
Più che appoggiato, hanno fatto eleggere, perché sono fondamentalmente loro poi,
determinanti,
no? I burattinai della situazione.
Qui si apre.
Allora, io penso che Lotito sia il presidente più arguto, più furbo, forse anche il più intelligente della Serie A. Questo magari qualcuno potrà commentare, siamo freschi allora, perché c'è anche l'arroganza, c'è anche tutto il resto. Però credo che Lotito sia furbo. Fatta questa premessa, credo che andando a pescare quello che già c'era, che offriva il convento, immaginando che lo potesse in qualche misura i presidenti di A e tutto il sistema calcio lo potesse condizionare, perché teniamo conto che Tavecchio ha promesso perfino un panettone, uno spumante, ha promesso le bamboline, ha promesso tutto, alla Serie B ha detto che gli fa avere più soldi, alla Lega Pro che gli fa avere più soldi, alla Serie A che gli fa avere più soldi, e poi ci dice anche dove riprende, probabilmente staremo tutti più contenti.
Magari ce n'è qualcuno anche per noi.
Ce n'ha?
Magari ce n'ha qualcuno anche per noi, visto che c'ha soldi un po' per tutti, no, potremmo...
Quelli per adesso, lo Sportsub, adesso non so che tipo d'accordo ci abbia, però credo che anzi le emittenti sono abbastanza penalizzate con questa storia, per esempio della Lega Pro, dei diritti televisivi che sono gestiti in maniera differente da prima, con una serie di situazioni legate allo spezzatino, alle dirette, eccetera. A parte la battuta, credo fondamentalmente che Lotito abbia visto in Tavecchio l'unica persona che potesse in questo momento rappresentare da un lato una continuità e dall'altro, Tavecchio non è male sul piano così personale generale, che uno acuto, la Lega Dilettanti ha fatto fare delle sponsorizzazioni, non è uno sprovveduto, tutt'altro, però credo che il calcio italiano avesse bisogno di uno scatto in avanti, probabilmente Lotito ha pensato che in questo momento uno scatto in avanti secondo lui poteva essere un salto nel buio, per me il salto nel buio l'avevamo già fatto, quindi quando uno va a tocca il fondo pensa solo a risalire, mentre lui ha pensato non andiamo più giù. Ecco, la mia sensazione è stata questa.
Massimo, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo come al solito e quest'anno ti disturberemo molto di più.
Ma io spero venire al discorso che ho ritrovato con piacere a distanza di un paio d'anni, perché c'ero venuto in una triangolare, ho buona memoria.
Come no, con la regina
Trapani,
come no?
Regina Trapani Ancona, mancavo da quella occasione, sono tornato con piacere a ritrovare anche tanti amici e colleghi, un tifoso che mi ha fermato e mi ha fatto molto piacere. Devo dire la verità, spero di rivenire, perché credo che adesso il Del Conero abbia uno scenario, abbia ritrovato un palcoscenico degno dopo quella parentesi veramente dolorosissima del 2010, quando forse con poco poteva mantenere quello che aveva in mano, cioè quella Serie B che credo che tutti sia rimasta negli occhi, che è stata persa così tra una sorta di indifferenza, un'indolenza che forse non, ancora, tutta ancora non meritava. Per cui credo che sia l'inizio di una nuova era, e non è un caso che in questa nuova era ci sia ancora lui, cioè Sandro Marcaccio, che era stato tessitore di quel ciclo precedente, che adesso è il tessitore di questo nuovo ciclo, che può secondo me riservare soddisfazioni se non quest'anno, che parlo ovviamente di ritorno in Serie B, magari l'anno prossimo.
Ci sono gli ultimi due messaggi per te, Massimo. Un ascoltatore che ci dice: ormai su questa radio sei un'istituzione, mi piaceva molto anche quando davi una mano a The Voice e Papili durante la partita, si notava un certo affiatamento. Tornerai spesso a Del Conero? Il calcio ormai
questo
è uno schifo,
ce l'aveva detto. Poi c'era una domanda
sulla tessera del tifoso.
Ringrazio il tifoso innanzitutto. Grazie.
Come va la tessera del tifoso a Gubbio, ci diceva Simone.
Sì, è stata digerita?
Come dagli altri, dalle altre parti, cioè con i cori, e di scherno, per questa cosa è ridicola anche questa, perché noi siamo abituati nella burocrazia che impera in questo paese a risolvere i problemi non affrontandoli in modo serio, ma inventandoci delle cose che poi non portano neanche tanti risultati, perché non è che la tessera del tifoso ha scoraggiato la gente ad andare allo stadio, non è tolto la violenza dagli stadi. La violenza degli stadi si toglie usando il pugno duro, come hanno fatto gli inglesi quando era ora, e cercando di dare punizioni esemplari quando un tifoso va largamente al di sopra delle righe e si scorda di essere un tifoso per diventare un teppista o un delinquente. Io credo che la tessera del tifoso sia un'offesa a tutta quella parte di calcio buona che va al campo per tifare, che va al campo aumentare, che va a tempo per sostenere la squadra e anche per fare un po' di sfottò all'altra senza esagerare. Non credo che la soluzione agli episodi di violenza sia la schedatura, anche perché non mi risulta che con questo sistema noi abbiamo risolto il problema, perché tanto quelli che ci hanno il DASPO escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Quindi, secondo il mio modesto parere, non abbiamo risolto il problema, abbiamo burocratizzato un problema e non mi sembra questa una soluzione intelligente.
Grazie Massimo, grazie davvero, ma ci risentiremo spesso in questa stagione.
Buona serata a tutti voi e grazie di aver pensato a me.
Alla prossima,
ciao Massimo. Crepi
altrettanto.
Ciao.
Nel frattempo, dopo aver salutato Massimo Boccucci, è uscito il comunicato dell'Ancona che aspettavamo sulla prevendita dei biglietti per la partita Ancona-Savona. Dalle ore 12 di domani, mercoledì 27 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti per la gara Ancona-Savona in programma domenica alle ore 14:30. Fino a venerdì 29, sempre per evitare lunghe file al botteghino incentivando la prevendita, sarà possibile acquistare il tagliando per i settori curva nord e gradinata a prezzo ridotto, 8 euro per la curva e 10 euro per la gradinata. Questi i punti dove sarà attiva la prevendita: in tutti i filiali della banca di Ancona Credito Cooperativo, nei giorni e gli orari di apertura al pubblico. Via Magini 63A, via Maestri del Lavoro 7, via Rismondo 11, via Rodi 5, Polverigi, via San Giovanni 24 e Castelfidardo, via Crucianelli 1. Ancona Point, via D'Antona 44 a Chiaravalle, tutti i giorni 9:13, il giovedì invece dalle 10 e dalle 15 alle 20. Botteghini dello Stadio del Conero, ma attenzione, biglietteria alle spalle della tribuna, quindi non al Palarossini, biglietteria alle spalle della tribuna. Giovedì e venerdì 16:19:30, sabato 9:12:30. Tabaccheria Enrico Ferraro, via Torresi 149 Ancona, telefono 071 281 1807. Si specifica infine che tutti i biglietti per la stagione 2014-2015 sono nominativi, compresi quelli per gli under 14, e che al momento dell'acquisto è necessario essere provvisti di un documento di identità. Comunque, lo trovate scritto sul sito www.ancona1905.it, ma già anche sul nostro sito www.radiotua.com è presente la notizia, quindi andatevela a leggere, qui perché probabilmente, come ve l'ho letta io, è anche difficile da capire, sentire, ascoltare e capire benissimo. Andatevela a leggere sul sito www.radiotua.com, c'è già tutto per voi e solo per voi. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi arrivati alla 334-35-20-488, poi siamo credo anche in chiusura di questo secondo appuntamento, visto che sono le 19:42. Vi dico nel frattempo che gli abbonamenti a 10 minuti fa, quindi alle 19:30, abbonamenti sottoscritti 336.
Ancora un SMS: se viene ripescato il Pisa non si disputerà solo quella partita.
È soltanto un'ipotesi, non diamo niente per certo.
Sì, c'è dato delle percentuali Boccucci, ma si fa ovviamente per discutere. Cosa c'è di vero su Cevanton? Chi lo sa?
Chi lo sa? Noi siamo sempre dell'idea che qualcosa che magari era tutto un po' pompato, ma ormai il mercato dell'Ancona è chiuso.
Una notizia avvenuta e andata in pochissimo tempo.
Il mercato dell'Ancona sugli attaccanti è chiuso.
Altro SMS: sarà possibile il giorno della partita cambiare il biglietto del settore in cui l'ho acquistato con quello di un altro pagando la differenza?
Allora, bisogna che parli con l'Ancona, ovviamente, senti al Dorico, senti l'Ancona Point, a naso ti direi che non è possibile.
No, di solito è una prassi che non viene attuata, però meglio chiedere. La vendita online invece?
Sul sito Booking Show, ma evidentemente l'Ancona non l'ha scritto qui sul proprio comunicato, quindi evidentemente sul sito Booking Show non è possibile, però voi comunque provateci.
Sì, ancora SMS, vediamo se c'era qualcuno di nuovo. Questo l'abbiamo già letto.
C'era un messaggio di un radioascoltatore arrabbiato per il tempo
per la fila, sì.
Per l'attesa.
Per l'attesa, ma appunto è arrivato il comunicato e quindi già è inutile che leggiamo il messaggio di protesta esatto. Quando eravamo in attesa di un comunicato della società ed eccolo qua, insomma, è un punto in più, c'è una velocità in più. Ricordiamo, l'abbiamo sentito ieri dal detto stampa, quindi dal responsabile della comunicazione Mauro Conetani, che i tempi per stampare, quindi per fare un abbonamento, oscillano tra i 15 e anche i 25 minuti.
Soprattutto c'è la tessera diffusa
e quindi c'è il collegamento con la prefettura, e quindi deve arrivare sempre online l'ok prima di procedere alla stampa, e quindi ecco motivo per cui si va un po' a rilento. Però facendo un giro nelle altre società, non è che l'Ancona sia piazzata male, perché anche le altre società devono fare la stessa prassi, quindi si vantaggia solamente chi è partito molto prima. E mediamente abbiamo visto che chi è partito molto prima ha raggiunto quota 1000 o poco più, quindi non esiste. Io ho letto ieri, ci hanno arrivati dei messaggi: come mai i cugini hanno superato quota 2000? Non so, queste è fantasia. Cioè, chi è che manda in giro?
L'Ascoli probabilmente,
notizie.
Sì, ma l'Ascoli è partito molto prima con la campagna di abbonamenti.
Ho già verificato.
Prima, sicuramente di più di noi l'avrà fatti, questo
sì,
è ovvio.
Però, partendo prima, già era in vigore la scorsa stagione, quindi erano già avanti per quello che riguarda l'organizzazione. Che ne dica la Lega, che poi ci ha messo i bastoni tra le ruote, però mediamente siamo lì. Abbiamo fatto un filo anche così, passando dalla Salernitana, anche lì sono la quota è sempre quella, cioè che anche chi è partito prima non è che abbia dei numeri così stratosferici. Ecco, quindi va benissimo così, e ricordiamo questa iniziativa messa in atto proprio per aiutare, rendendosi conto delle difficoltà oggettive da parte della società, la possibilità, quindi, se vedete che c'è tanta coda, non volete rimanere in fila in questi giorni, anche se dal comunicato che è appena arrivato vuol dire che sta andando a pieno regime, quindi anche le altre filiali man mano si adopereranno della banca di credito cooperativo, quindi smisteranno la possibilità di emettere più avanti sicuramente la tessera. Però se vedete che state perdendo tempo, e in questo caso il tempo per tutti quanti è denaro, perché magari qualcuno prende un permesso per andare in banca o presentarsi in segreteria o l'Ancona Point per fare la tessera, vedete che c'è tanta gente, l'Ancona vi mette a disposizione questa chance, cioè di fare semplicemente il biglietto, anche quello è nominale, quindi un po' di tesa c'è anche lì, ma sicuramente non allo stesso livello di fare l'abbonamento e tessera, quindi fare il biglietto per domenica nel settore che vi interessa, quindi ritornando un po' anche all'altro messaggio, posso fare lo scambio? No, dovete fare il biglietto nel settore che vi interessa, quindi curva, tribuna, quello che preferite, e poi tornare con calma presso le sedi preposte per fare il vostro abbonamento, e a quel punto dall'importo dell'abbonamento vi verrà decortato il costo del biglietto, quindi vi agevolano in questa maniera e non è male. Io ho fatto il voucher, vedi, ci dice questo nostro amico.
Devo andare a prendere il biglietto? Sì,
sì,
devi
dovrai cambiarlo. Ogni partita.
Dovrei
cambiarlo.
Sì. Ce n'era un altro, io ho visto.
C'è un altro che chiedeva se era possibile stamparlo da casa. Purtroppo
io credo
no.
Proprio di no. Purtroppo e va no. Proprio andare nelle cose, nelle punti prevendita, per fatelo stampare il biglietto tu col voucher.
Eccolo qua, col voucher. Posso stampare
il biglietto? Deve andare al botteghino. Devi andare al botteghino o nei posti di prevendita.
Forse,
che vi abbiamo detto prima.
Esatto. Forse verrà aperto lo sportello apposito, come dicevamo prima.
Esatto.
Quello che ci auguriamo.
Ma la novità di mercato? No, non ce ne sono, soltanto trattative Allegretti, che Marcaccio fa finta di niente, ma trattative Allegretti è in piedi. Alla segreteria del Dorico non fanno i biglietti? Li fanno da domani alle ore 12, perché da domani alle ore 12 saranno aperti la prevendita. No, al Dorico non li fanno i biglietti, chiedo scusa, non ce li, perché li stavo riguardando adesso. No, dal Dorico non fanno i biglietti. Ad Ancona ce l'avete
c'è
il botteghino dello stadio dietro la tribuna, però da giovedì, giovedì, venerdì 16-19.30 e sabato 9-12.30, e nel filiale della banca del CCC di Ancona, via Magini, via Maestri del Lavoro, via Rismondo e via Rodi, a Polvirigi in via San Giovanni e a Castelfidardo in via Crucianelli. Vi ripeto ragazzi, andatevelo a vedere sul sito dell'Ancona, il comunicato, o sul sito di radiotua.com, c'è il comunicato, c'è tutto, potete avrete tutte le risposte alle vostre domande.
Era impossibile sbagliare.
Gabriele ci dice,
sono stato all'Ancona Point per fare il voucher ridotto, mi hanno risposto che il voucher ridotto non esiste, volevo farlo per tutte le 18 partite, ma sarò costretto a fare biglietti quest'anno.
Il voucher ridotto, caro Gabriele, non esiste, questo è anche abbastanza chiaro, ce n'è uno per il girone d'andata a 80 euro per la curva e uno nel girone d'andata a 60 euro, totale 140, ma il voucher ridotto non esiste, soprattutto non si può farlo per 18 partite, ne devi fare prima per il girone d'andata e poi per il girone di ritorno.
Comunque non
capisco
è un abbonamento.
Capisco che è molto difficile, ragazzi, c'è una confusione clamorosa, però purtroppo questo è il calcio professionistico che vogliono dalle alte sfere. Abbiamo finito, Stefano?
Direi di sì, penso che abbiamo risposto a tutti i pensieri. Adesso stavo verificando se avevamo lasciato indietro qualcosa, giusto per sicurezza, sento che ne sta arrivando un altro, ma mi pare che a parte questo che sta giungendo dovremmo essere
a posto,
aver risposto a tutti quanti. Aspettiamo qualche secondo che la macchina carichi l'ultimo
frattempo però posso, oltre a ringraziare Luca che ritroveremo giovedì con Silvia, ringraziare Stefano e ricordarvi che domani c'è la replica alle ore 13:10, se volete risentire Giovanni Cornacchini e Massimo Boccucci, con cui abbiamo fatto veramente una bella chiacchierata sia con Cornacchini sulla squadra, sul campionato, che con Massimo Boccucci. Abbiamo parlato a 360 gradi della situazione calcio, con problemi di ripescaggi, riammissioni, caos dei campionati. Venerdì compreso per pagare di meno? Assolutamente sì, venerdì alle ore 19, sempre due giorni prima dell'inizio della partita, perché domenica si gioca alle 14:30. Qualora si fosse giocato sabato, risparmiavi entro giovedì alle 19. Era questo, ragazzi.
Quindi bisogna aggiornarsi di volta in volta.
Ci abitueremo. Siamo alla conclusione, grazie quindi a Stefano Fera, grazie a Luca Provinciali, grazie a te. Claudio Marconi vi augura veramente una serena serata e vi
ricordiamo appuntamento... che domani debutta il...
però
domani c'è
con
la
nuova con la trasmissione,
esatto,
dove ci sarà Roberto Cardinale affiancato a Paolo Papili, e vi diamo già, ve lo diamo già la notizia, eh? Ci sarà ospite Andrea Marinelli, quindi preparate le vostre domande di mandarci per SMS. È possibile fare in voucher per andata e ritorno? L'ho fatti stamattina. E ragazzi, però è un errore, perché non si potrebbe. C'è una grossa confusione. A noi ci hanno detto che non si poteva fare.
Sono due, comunque.
Comunque, se
uno
tu l'hai
valido,
fatto,
meglio così. Il girone di andata e uno valido per il girone di ritorno.
Fa capire proprio che confusione c'è a questo livello, perché ormai non si può, non si sa neanche come poter fare per la prossima partita.
Paghiamo lo scotto di entrare ora nel calcio professionistico, quindi... E con leggi che sono appena cambiate, più anche noi dobbiamo abituarci purtroppo nel giro di 10 giorni, 15 giorni a quello che gli altri hanno invece già sperimentato sulle loro spalle precedentemente, anche se non con questo caos, perché negli altri anni era un po' più calma, insomma c'erano i tempi, era un punto di riferimento il calcio professionistico. Quest'anno dobbiamo dire con rammarico che il punto di riferimento è diventato il calcio dilettantistico, perché hanno rispettato esattamente i tempi fino adesso per quello che riguarda la parte di regolamento.
Almeno
poi per il resto, vabbè, sappiamo cosa abbiamo lasciato e preferiamo l'averlo lasciato. Però diciamo che loro che hanno scimmiottato in quest'anno, nella scorsa stagione, il calcio professionistico, quest'anno avevano i punti di riferimento, c'erano, e noi ci troviamo invece un po' sbandati perché è appena cambiata la regolamentazione. Dovete avere un po' di pazienza, però se amate l'Ancona si sopporta tutto e si fa tutto con calma. La società vi viene incontro ricordandovi sempre questa iniziativa, che se non fate in tempo, vedete che c'è tanta confusione, potete anche aspettare qualche giorno, non succede niente, pagate il biglietto domenica per entrare nel settore che vi interessa. Poi quei soldi non sono persi, perché quando fate l'abbonamento dalla prossima settimana vi verrà decurtato il costo del biglietto. Più di così, penso che ci sia messa chi di dovere una mano sulla coscienza, vi è venuto incontro al 100%.
Ci dice Paolo che anche ieri l'hanno fatto per andata e ritorno, meglio così, evidentemente hanno cambiato negli ultimi due giorni.
Probabilmente anche questo è fatto per venire incontro, sono due separati, anche perché in effetti non cambia niente, perché sono due voucher separati, ognuno poi va cambiato in ogni caso per avere il biglietto d'ingresso, quindi è un pezzo di carta solamente che dà la possibilità di pagare una volta sola e evitare altre code, quindi in effetti non c'è senso di farlo diviso per due volte, cioè va benissimo così, no? Intanto ogni volta dovete cambiare il biglietto, il voucher vuol dire quello, avete solamente un titolo che avete pagato per le 18 partite, le 9 partite e le
9-9
come era divisa.
Ma non era 10 euro entro venerdì in curva, meglio così, ragazzi, esatto. C'è un comunicato, sì. Quindi io che vi devo dire, comunicato dice 8 euro curva e 10 euro gradinata, io atteniamoci al comunicato, io sono le parole ufficiali effettivamente.
Mai sentito qualcuno che protesta perché ha delle, esatto, agevolazioni, non diciamolo forte,
no ma magari è un errore, quindi stiamo zitti.
Vi ha fatto questa possibilità fino a venerdì 29 agosto, sempre per evitare lunghe file botteghine, incentivando la prevendita, sarà possibile acquistare il tagliando per i settori curva nord e gradinata a prezzo ridotto, 8 euro per la curva e 10 euro per la gradinata. Volete pagare di più? Lo acquistate sabato.
Esatto. O domenica ai botteghini, ma prima, perché se ci andate alle 2 non vi arrabbiate poi se non entrate, ragazzi, ve lo dico prima, che dopo lunedì vediamo se quante lamentele sono arrivate, perché ci sarà credo più gente che col dubbio, e quindi... ci sarà più coda. Adesso chiudiamo veramente alle 19.54. Grazie a Stefano Ferra, grazie a Luca Provinciali. Domani a trasmissione con Paolo Papilli e Roberto Cardinali, con ospite Andrea Marinelli. A domani.
Ciao.
Tutto sul Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
SPOT Spot.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La Tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Spot.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13
800 21 34 13
Radio Tua News.
Radio Tua Notizie con Stefano Fera.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Si allungano di almeno una settimana i tempi per conoscere i risultati dei test sul DNA dei corpi dei quattro piloti dell'aeronautica militare deceduti nello scontro tra i due tornado lo scorso 19 agosto sui cieli di Ascoli. L'esame affidato dalla procura all'anatomopatologo Adriano Tagliabracci si è rivelato più complesso del previsto a causa delle pessime condizioni in cui versano i corpi, quasi completamente distrutti. Slittano dunque anche i funerali programmati. Trapelano le accuse di Bankitalia ai vertici dei Banca Marche. Il ruolo scarsamente incisivo dell'ex presidente Lauro Costa, anomalie nei compensi riconosciuti all'ex direttore generale Massimo Bianconi e un sostanziale spossessamento dei propri poteri da parte dell'organo di supervisione strategica a favore della direzione, con il consiglio di amministrazione della banca in carica anteriormente al 2012, che avrebbe svolto la propria attività in modo carente, determinando squilibri nella situazione tecnica e differendo oltre in modo il riordino del gruppo. Sono le gravi responsabilità contestate da Banca d'Italia a chi rivestì ruoli di amministrazione, direzione e controllo di Banca Marche, portandola al dissesto e poi al commissariamento. Nelle settimane scorse si erano preso delle sanzioni amministrative e pecuniarie per circa 4 milioni complessivi comitate dalla vigilanza agli ex vertici della banca. Fermo sono stati ultimati i lavori di sistemazione della vela sommitale del Palazzo dei Priori, colpita il 21 agosto scorso da un fulmine che aveva causato la caduta al suolo di alcuni mattoni. In due giorni è stata ripristinata la muratura dell'angolo di sommità del tetto, distrutta dalla scarica elettrica, ripulito il cortile e rimessi a posto il tettino sottostante, le grondaie e i coppi danneggiati. L'evento, che non ha fortunatamente procurato danni a persone, aveva messo fuori uso anche il sistema internet e parte del sistema elettrico, ripristinato poi in poche ore. Il presidente della regione Gianmario Spacca ha chiesto al capo della Protezione Civile Nazionale Gabrielli di verificare se sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sulle Marche tra il 26 e il 31 luglio scorso, con esondazioni, smottamenti, frane, una tromba d'aria e alcune abitazioni rese inagibili. La Protezione Civile regionale ha stimato danni per 20,6 milioni di euro. Un pregiudicato di Fabriano, Biale su iniziale, di 49 anni, è stato controllato dai carabinieri della stazione di Fiuminata. L'uomo si trovava nel centro cittadino alla guida di un'autovettura Renault Clio. Gli accertamenti condotti nell'immediatezza dai militari hanno permesso di verificare che il mezzo risultava essere stato rubato il giorno prima a un pensionato di Serra San Quirico, che ne aveva denunciato il furto ai carabinieri del luogo. L'uomo, già noto per analoghi episodi, dovrà ora rispondere della ricitazione del veicolo, che nel frattempo è stato restituito al diritto. Nel pomeriggio dello stesso giorno il BA è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Castel Raimondo mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di quella stazione ferroviaria, forse con un intento di commettere qualche furto. Riconosciuto subito dai militari, è stato nuovamente denunciato poiché destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dalla questura di Macerata nel mese di luglio scorso a seguito della commissione di reati contro il patrimonio che gli vietava per 3 anni di fare ritorno in quel comune. Ancora controllo del territorio da parte degli uomini della questura. In via panoramica i poliziotti hanno rinvenuto nel parsubio di un uomo con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio un cacciavite e un paio di forbici affilate lunghe oltre 20 centimetri. L'uomo è stato denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Sempre ieri notte nei pressi della stazione i poliziotti delle volanti hanno proceduto al sequestro di 2 grammi di marijuana nei confronti di un ventenne rumeno che con la droga in tasca cercava di allontanarsi frettolosamente da quella zona. Si è svolta ieri mattina l'autopsia sul corpicino della bambina cinese morta giovedì scorso, probabilmente per asfissia. L'accertamento è stato eseguito all'obitorio dell'ospedale di Civitanova. Il medico legale Antonio Tombolini ha prelevato anche campioni di sangue e urina per effettuare specifiche analisi e accertare l'eventualità di cause concatenanti. Ieri mattina davanti all'ingresso dell'obitorio sono arrivati anche dei conoscenti dei familiari. La piccola, di nazionalità cinese, aveva 3 anni e mezzo e sarebbe stata soffocata da un acino d'uva. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Enrico Riccioni. Stando a quanto emerso dall'accertamento, la piccola aveva le tonsille molto ingrossate. Tecnicamente aveva un'ipertrofia tonsiliare. Ancona 1905, raggiunta quota 336 abbonati. La società informa che parte oggi la prevendita per il match di domenica Ancona-Savona. Fino a venerdì, sempre per evitare lunghe file alle botteghini, incentivando la prevendita, sarà possibile acquistare il tagliando per i settori curva nord e gradinata a prezzo ridotto, 8 euro per la curva e 10 euro per la gradinata. La prevendita per i biglietti sarà attiva in tutte le filiali della banca di Ancona, presso l'Ancona Point a Chiaravalle, presso i botteghini dello stadio del Conero, biglietteria alle spalle della tribuna, presso la tabaccheria di Ferraro Rico in via Torresi 149. Si specifica che tutti i biglietti di campionato per la stagione 2014-2015 sono nominativi, compresi quelli per gli under 14, e che al momento dell'acquisto è necessario essere provvisti di un documento di identità. Nella striscia quotidiana di Punto Biancorosso, in onda questa sera a partire dalle 18.30, sarà ospite nei nostri studi il presidente dell'Ancona, Andrea Marinelli. Bene, questa era l'ultima notizia per questa edizione, vi lascio ora alle previsioni meteo.
Il meteo, in studio Renzo Rossi.
Previsioni meteo che riguardano la giornata di domani, giovedì 28 agosto. Al nord nubi sparse al mattino fra Emilia Romagna e nord ovest con locali piovaschi sul Riminese. Sole prevalente sul Triveneto, dal pomeriggio un po' ovunque, salvo nuovi fenomeni la notte a ridosso delle prealpi lombarde. Temperature in lieve calo, massime fra 24 e 28 gradi. Venti moderati da est e nord-est con rinforzi sull'alto Adriatico, mari generalmente mossi. Al centro nuvolosità irregolare lungo i versanti adriatici al mattino e a ridosso dell'Appennino con qualche piovasco non escluso in miglioramento. Sole prevalente altrove. Temperature in calo ad est, massime fra 25 e 30 gradi fino a 33 gradi in Sardegna. Venti moderati a tratti tesi da est e nord-est, settentrionali altrove, mari mossi o molto mossi. Al sud bella giornata di sole su tutte le regioni, qualche nube in più durante il pomeriggio sulla dorsale specie campana. Temperature in calo sull'Adriatica e un ulteriore rialzo altrove con clima caldo, massime fra 28 e 33 gradi fino a 36 gradi sulla Sicilia meridionale. Venti moderati fra nord-ovest e nord-est anche tesi su Ionio e Basso Adriatico, ma rimossi a tratti molto mosso al largo lo Ionio. A tutti gli auguri di un buon proseguo.
Avete ascoltato Il Meteo con Renzo Rossi.
Per questa edizione è tutto. Torneremo tra poco meno di un'ora. News.